Salve a tutte e tutti, eccoci qua alla nuova puntata di Uru, la trasmissione che parla di Africa con musica, suoni e notizie dal continente africano. State ascoltando Radio Wombat e avete due modi per ascoltarla, in streaming dal sito wombat.noblogs.org e in AM, onde medie, all'1359. Vi ricordo anche i social, Radio Wombat Twitter e la mail postawombat@insiberia.net.
Sì, 48esima puntata, appunto incentrata sulla musica Juju, una sorta di precursore, diciamo così, dell'afrobeat, prevalentemente, anzi se non quasi esclusivamente, suonata in Nigeria. Ma il termine juju ha una doppia valenza, e quindi vi spieghiamo un attimo prima quello che non è quello che riguarda questa puntata, e poi appunto la juju music, che è quella che riguarda questa puntata. Allora, il termine juju è anche un termine che indica un sistema, diciamo, di credenze spirituali, incorpora oggetti, amuleti, incantesimi, usato nella pratica religiosa, diciamo, ma anche nella socialità, come appunto ne parlare, via dicendo. È un termine un po' come Uru, cioè un termine che denota subito una radice africana, associato immediatamente a quello che riguarda l'Africa. Sostanzialmente è tutto ciò che infatti, è tutto ciò che, diciamo, i primi colonizzatori non riuscivano a capire riguardo l'Africa, tutta una serie di sistemi sociali, di sistemi religiosi, di sistemi politici e via dicendo. Tant'è che molto spesso, anzi in alcuni casi, viene appunto utilizzato proprio come termine per indicare la specificità, una specificità africana, una negritudine. E da questo punto di vista ci sono tuttora dei gruppi, per esempio, per quanto ci riguarda, dei gruppi musicali come per esempio gli Oneness of Juju o un altro gruppo che è mozambicano, si intitola di cui nome è semplicemente Juju, che tra l'altro ha fatto un bellissimo CD, un bellissimo lavoro, e si intitola Message from Mozambique. Ecco, non parliamo di questa musica, diciamo, di questi gruppi, di questo sistema politico e sociale, lasciandoci la possibilità di presentarlo una prossima volta. E Juju è appunto una parola che viene utilizzata in particolar modo nell'Africa occidentale, ma poi per associazione poi si è estesa ed è appunto in tutta l'Africa, quindi con un significato che è quello che vi abbiamo detto precedentemente. Mentre invece stasera la puntata è imperniata sulla Juju Music, che è uno stile di musica popolare nigeriano derivante dalle tradizioni Yoruba, cioè dalle percussioni tradizionali Yoruba. E infatti il nome stesso deriva da una parola Yoruba, quindi Yoruba è l'etnia maggioritaria in Nigeria, e quindi anche la lingua più parlata in Nigeria, che significa lancio o qualcosa che viene lanciato. E è una musica che appunto si è evoluta, è iniziato a suonare negli anni 20 nei club urbani del paese, e le prime registrazioni di Juju furono di Tunde Kinde e Yoji Daniel nella stessa epoca, più o meno negli anni 20, e lo strumento principale è lo iaiulo, cioè il tamburo parlante. All'inizio i musicisti Juju erano per lo più itineranti, compresi i primi pionieri, come per esempio Menestrello Cieco, così veniva chiamato Cocoro, e una miscela di musica popolare, a cui poi successivamente si è innestato anche l'afrobeat, e nel corso degli anni ha prodotto, diciamo, dei musicisti molto, molto conosciuti in particolar modo in Nigeria. Durante la seconda guerra mondiale iniziarono ad essere inclusi ulteriori strumenti elettrici e i primi musicisti di questo periodo fecero diventare il genere il più popolare in Nigeria, incorporando nuove influenze come il funk, il reggae, l'afrobeat, creando ulteriori sottogeneri come per esempio lo hip hop, che è quello più conosciuto. E la musica stessa comunque è una musica laica e nonostante sia nata appunto in questa zona particolare della Nigeria, in cui vivono l'etnia Yoruba, che sono essenzialmente un'etnia di rito musulmano. E nelle esibizioni i membri del pubblico per esempio sono direttamente coinvolti nella musica, e uno dei centri dell'esecuzione della musica più conosciuto è Ibadan, che è un quartiere di Lagos. La maggior parte dei musicisti Juju ha sede nella zona appunto dei mercati e nello stesso momento è la zona in cui ci sono più immigrati. E la particolarità è che all'inizio quasi totalmente e poi successivamente è ancora utilizzato questa sorta, la musica Juju viene suonata come una sorta di contest, e questi contest vengono eseguiti in questi hotel che è da chiarire non sono l'equivalente degli hotel diciamo europei, sono luoghi stabili concentrati nelle aree immigrate e servono sia come taverne, sale da ballo e bordelli. E quindi ecco, ci sono queste sorte di contest in questi hotel, quindi sostanzialmente una musica che è nata nei peggiori bar, per parafrasare, nei peggiori bar di Lagos. E proprio da questo punto di vista, proprio per questa particolarità, la musica Juju viene suonata in particolare dopo le 9 la sera, quando diciamo questi hotel rappresentano, in particolare a Ibadan, ma in generale in tutta Lagos e nelle altre metropoli della Nigeria, questi hotel diventano i luoghi aperti in cui è possibile mangiare e soprattutto bere. E uno dei primi esecutori musica Juju è Tunde Nightingale.
Sì, Nightingale, che il cui nome è Ernest Olatunde Thomas, nato appunto a Ibadan, il quartiere di Lagos che è il luogo di nascita del Juju, nato nel 22 ed è considerato il primo artista a diventare un artista di successo con la musica Juju. E la sua fama è stata allargata dal fatto di suonare e avere successo contemporaneamente ad un altro artista Juju, Dairo, che sentiremo successivamente. Il suo soprannome gli è stato dato dai fan perché lui era famoso per le sue performance energetiche e per il tono di voce in cui cantava, un tono di voce particolare. Negli anni 60 cresce ancora di più la sua base di fan insieme a Dairo appunto, ed è uno dei re di Lagos, diciamo. È scomparso nell'81 dopo aver registrato più di 40 album. Di lui ci sentiamo The Original Owambe Sound. Batto contro chi sfrutta la terra. Comincia così l'intervista all'attivista del Chad, Hindu Umaru Ibrahim. Vengo da una comunità nomade, ma ho avuto la fortuna di andare a scuola. Hindu è una rappresentante degli Mbororo, una società pastorale del Chad. Mi sono sentita esclusa da piccola, mi dicevo, io almeno sono andata a scuola, ma qual è la sorte dei bambini che non ci sono andati? Così è nata la sua decisione per fare in modo che nessun altro vedesse i suoi diritti violati. Mi sono resa conto che non si può parlare dei diritti di un essere umano senza parlare della protezione dell'ambiente, aggiunge. Dipendiamo dall'ambiente e l'ambiente dipende da quello che facciamo per difenderlo. Per questo ho iniziato a combattere le ingiustizie e le violazioni dei diritti. La vita non è facile per i pastori del Chad e Hindu Umaru Ibrahim la conosce bene perché è la coordinatrice dell'Associazione delle Donne Pel e dei popoli autoctoni del Chad. Sono arrivati quelli che chiamiamo nuovi agricoltori e nuovi allevatori ad accaparrarsi le terre, racconta. La maggior parte di loro sono ministri, generali, sono ricchi o persone che hanno potere, spiega, e sottolinea come prendano la terra per piantare colture da reddito come riso e miglio su grandi estensioni. È così che si crea il conflitto tra noi allevatori e comunità agropastorali che svolgiamo attività tradizionali nel rispetto dell'ambiente e i nuovi occupanti, afferma la rappresentante Pell. Le comunità dei pastori da cui proviene Hindu lavorano in armonia con l'ecosistema. Quando usiamo dei pascoli, poi ci spostiamo per lasciare tempo alla natura di rigenerarsi da sola. I nuovi allevatori invece rimangono sul posto lasciando che gli animali esauriscano tutte le risorse. In Chad abbiamo la legge numero 4 del 58 che regola i corridoi di transumanza, una legge coloniale che non è mai stata veramente applicata, racconta Hindu. E aggiunge, nel 2014 e nel 2015 c'è stata l'attualizzazione del codice pastorale, redatto da un gruppo di esperti, senza però consultare la popolazione. Un tentativo che proprio per questo motivo si è rivelato un buco nell'acqua, perché per realizzare un codice condiviso serve un'ampia consultazione con pastori e agricoltori. La nuova legge è stata redatta più volte e più volte respinta. Hindu ha coordinato le popolazioni indigene durante i negoziati per l'accordo di Parigi e conosce molto bene gli effetti dei cambiamenti climatici sulle comunità autoctone. I cambiamenti climatici hanno aumentato molto i conflitti all'interno delle comunità, in particolare per gli agricoltori, spiega. 10 anni fa una famiglia produceva con un ettaro 20 sacchi di miglio, per ogni anno però cambia. L'anno scorso hanno ricavato 4 sacchi e quest'anno soltanto 2. Riferendosi alla sua visita alla comunità di origine in cui ha potuto constatare quanto il cambiamento climatico costi a quelle persone. Quando però gli agricoltori si allargano, creano conflitti con gli allevatori che hanno bisogno di pascoli e vogliono accedere all'acqua. I conflitti tra pastori e allevatori durano da sempre in Africa, perché naturalmente i terreni e l'acqua, i terreni dove i pastori possono portare gli animali e gli agricoltori invece seminare sono pochi, l'acqua è scarsa e quindi c'è sempre stato conflitto tra queste due comunità. Tra l'altro il lago Chad, e di questo avevamo parlato anche mi sembra nella puntata precedente, è diventato un simbolo degli effetti della siccità e del cambiamento climatico sull'ecosistema. Come sottolinea appunto anche la rappresentante. Siccome l'acqua del lago è diminuita durante la stagione secca, dove non c'è più acqua, la terra è umida. Questa terra fertile attira persone che arrivano anche da molto lontano per coltivare. Si tratta però di un'area che normalmente viene utilizzata da pastori nomadi per accedere all'acqua. Così esplodono i conflitti tra le comunità. Le popolazioni locali possiedono ancora conoscenze e saperi tradizionali che aiutano a comprendere l'ambiente che le circonda e a prevedere le annate di siccità. Come spiega Hindu, molti di questi saperi tradizionali hanno già cominciato a sparire. È iniziato quindi un lavoro di registrazione per poterli custodire e proteggere.
Eh sì, ricordiamo, ritorniamo alla musica Juju. Ricordiamo anche un'altra particolarità di questa musica, cioè che la maggior parte delle band non hanno un salario, anzi tutte le band non hanno, che si esibiscono in questi hotel e quindi in questi contest non hanno un salario garantito e si basano sulla sottoscrizione dei clienti, tant'è che per esempio Dairo, che, di cui abbiamo già accennato precedentemente, uno dei primi musicisti Juju, era prima di diventare musicista professionista, diciamo così, quando ancora appunto partecipava a questi contest, era un barbiere e commerciante di tessuti, e poi solo successivamente è diventato una delle dei soggetti più conosciuti della musica internazionale africana, e sostanzialmente il cantante ha portato la musica Juju a un pubblico più ampio. La sua carriera inizia veramente a decollare quando fonda la sua band, la Morning Star Orchestra. Vi ricordiamo appunto che alle orchestre abbiamo dedicato una puntata particolare di Uhuru, proprio perché appunto sono questi ensemble sono caratteristici di queste zone dell'Africa. Appunto la Morning Star Orchestra, 10 elementi nel 57, e che poi successivamente cambia nome nel 59, due anni dopo viene rinominata Blues Plots. E Dairo, quello che ha sperimentato di più con la musica Juju, ha incorporato i suoni tradizionali alla cultura nigeriana, ha utilizzato altre lingue nigeriane nei suoi testi, quindi altre lingue oltre allo Yoruba, e ha introdotto la fisarmonia alla chitarra e ha reintrodotto il tamburo parlante. È stato tra la fine degli anni 50 e la metà degli anni 60 la figura di maggior spicco della musica Juju. Di lui vi facciamo ascoltare un pezzo che si intitola Okinomo Ni, e appunto Dairo.
Okinomo Ni, Okinomo Ni, Okinomo Ni. Abinu alo.
Abinu alo alo ni beji. Ebe mi ki mama o.
Abinu alo. Abinu alo. Abinu alo.
Crescendo di allineamento a quelli che sono i diktat del Fondo Monetario Internazionale, della Banca Mondiale e dell'attenzione all'agenzia di rating come Moody's, anche in Sudafrica si comincia a parlare di privatizzazione delle compagnie statali. In questo caso il direttore generale del Tesoro del Sudafrica, Dondo Mokajane, ha annunciato che tra le riforme economiche previste dal nuovo presidente del paese, Cyril Ramaphosa, vi sia anche la necessità, la possibilità di procedere a una privatizzazione di alcune tra le principali aziende pubbliche, come per esempio la compagnia aerea bandiera South African Airways e l'azienda elettrica Eskom. e loro sostengono che con ciò si tenterà di fare in modo che il paese abbia una crescita economica, ma in realtà questo è solo un passaggio di quelle che sono state le misure economiche contro i poveri, diciamo proprio così, da parte di quello che era il nuovo corso dell'African National Congress. Chiaramente sono già iniziate manifestazioni contrarie a queste privatizzazioni, e tra l'altro fanno il paio con le privatizzazioni già iniziate di alcuni come dire, lotti di case popolari. Ricordiamo che dal 1900, dall'elezione di Nelson Mandela, c'è stato un grosso programma di costruzioni di case pubbliche, diciamo, e poi chiaramente venivano date a quelli che erano senza casa, diciamo, proprio per fare in modo che venissero sgombrati, cioè venissero tolte le bidonville, via dicendo, e ora si procede invece nella parte processo inverso, si sta tentando una privatizzazione di quello che è patrimonio pubblico abitativo, e quindi appunto queste possibili privatizzazioni della South Africa Airlines, Airways, dell'azienda elettrica Eskimo vanno in questo senso.
Passiamo adesso ad un altro artista juju, e cioè a Shaina Peters, nato nel 58 nello stato di Ogun. Shaina è l'inventore riconosciuto della musica afro juju, e cioè una potente miscela di afrobeat e juju. Ha sperimentato appunto questa musica all'inizio della sua carriera come solista, mentre poi alla metà anni 80 ha fondato una band, e cioè la band si chiamava Shaina Peters e His International Stars. Il primo album del gruppo, intitolato Ace, uscito nel 1989, è stato un successo ampio, grande in Nigeria soprattutto, fece di Shaina Peters l'artista juju più rilevante appunto degli anni 80 e parzialmente, per gran parte, diciamo, anche degli anni 90. L'uscita del suo secondo album, Shaina Mania, lo rese ancora più importante. Di lui ci ascoltiamo Yabis.
Brothers and sisters,
State ascoltando Radio Wombat e potete ascoltarla dal sito wombat.noblogs.org o sulle onde medie AM all'1359. Sul sito wombat.noblogs.org potete anche ascoltare in streaming sempre la radio 24 ore su 24, o altrimenti andando dal menu podcast a tutte le trasmissioni precedenti di tutte le tutte appunto le trasmissioni della radio di Uru. Appunto, potete ascoltarle tutte 47 le precedenti. La radio ha anche un profilo Twitter, Radio Wombat Free, e vi ricordo che anche la trasmissione Uru ha un proprio profilo Twitter, quindi se volete avere altre notizie, vi interessa seguire le notizie sull'Africa eccetera, è Uru-RW di Radio Wombat. La mail è postawombat@siberia.net. Vi ricordo anche che le repliche di Uru sono la prima la domenica alle 11 di sera e la seconda alle 8:30 di lunedì mattina. Quindi se siete in macchina potete ascoltare la replica alle 8:30 di lunedì all'1359 nella M.
Sì, e non poteva, in una trasmissione dedicata alla musica juju, non poteva mancare King Sunny Ade, quello è considerato il maggior esponente di questa musica, o comunque quello più, più conosciuto in tutto il mondo. È nato in un paesino della Nigeria, a Osogbo, che ha lasciato da giovanetto per andare all'università di Lagos, che poi ha abbandonato, e da lì ha iniziato la sua carriera musicale. E fonda la Federal Rhythm Dandies, una band musicale appunto, poi lascia la formazione per formare un'ulteriore band. E nel corso degli anni queste, la band King Saniade, che comunque è sempre rimasta, almeno da un punto di vista della continuità musicale, anche dal punto di vista dei membri del gruppo, ha cambiato più volte nome, African Beats, Golden Mercury e via dicendo. E è stato tra gli autori, i musicisti, i personaggi della musica juju attuale, è stato quello più influenzato dal Tunde Nagintyre, di cui abbiamo ascoltato all'inizio della trasmissione proprio un pezzo. Da qui ha preso in prestito gli elementi stilistici principali. Tra l'altro King Sunny Ade ha fondato anche un'organizzazione che prende il nome dal suo nome, un centro per le arti, per lo spettacolo, uno studio di registrazione all'avanguardia e alloggi per giovani musicisti nigeriani. E la particolarità è che la musica di Saniade è caratterizzata, tra gli altri strumenti, dal tamburo parlante, ma appunto che è uno degli strumenti più noti, più conosciuti in Nigeria, che appunto come dire, alle origini, alle radici della musica propriamente Yoruba, ma ci ha aggiunto anche la chitarra e poi successivamente anche il tamburo, i pedali al tamburo, la chitarra in acciaio e via dicendo. Ha utilizzato anche i sintetizzatori, il clavinetto, vibrafono, insomma tutta una serie di strumenti che non sono propriamente strumenti della tradizione della Nigeria, del popolo Yoruba e comunque degli inizi della musica juju. E un'altra particolarità è che la Island Record cercò di fargli firmare un contratto importante, diciamo, da un punto di vista soprattutto economico, ma King Saniade rifiutò, sostenendo che in questo modo avrebbe permesso all'Island Record di intromettersi con le sue composizioni e europeizzare e americanizzare la sua musica. Per queste ragioni appunto lui decidette di non firmare con l'Island Record, e ha collaborato proprio del suo essere africano e sostenerlo, diciamo, in più sempre, diciamo, sia nella sua musica e comunque anche nel suo percorso di vita. Ha collaborato con altri artisti africani, scusate, come per esempio Manu Dibango, Vasio Arabi Pazuma e Bola Abimbola, che magari ai più o ai molti non dicono granché, ma che sono due fra i musicisti più importanti della Nigeria. E sì, ha collaborato anche con un americano, in questo caso si tratta di Stevie Wonder, che appunto proprio nella sua fase, diciamo, più afro dal punto di vista musicale. Successivamente, proprio dal punto di vista delle collaborazioni, ha suonato anche con Youssou N'Dour, Salif Keita. Di lui vi facciamo ascoltare uno dei pezzi tratti da Synchro System, uno dei suoi lavori più famosi, si intitola Adena Ike.
Ora gbogbo lori owo, yes, otika ni. I see owo baba ri jaya, yes, otika ni. Alolo baba ri fokan bale, yes. Titani Alolo baba bojibi, yes, Titani Baba lolo landa monla, yes, Titani controller.
Yes,
Titani.
Sempre Uru, sempre Uru, sempre Radio Wombat, wombat.blogs.org per ascoltare in streaming ed eventualmente sempre dal sito per ascoltare o scaricare e poi ascoltare i podcast, mentre invece sull'1359 AM potete ascoltare su onde medie in alcune zone di Firenze. Anzi, vi chiediamo eventualmente di scrivere alla mail di Radio Wombat e posta wombat@siberia.net i vostri radioascolto, ecco, dirci un po' come la sentite a casa vostra oppure in macchina, insomma, quando state ascoltando Radio Wombat. E dopo il re, dopo King, Sanneade, il comandante principale, Chief Commander, Ebenezer Obey. Ebenezer Obey è nato nel 1942 a Logo, nello stato di Ogun, che è uno stato a nord della Nigeria, e ha iniziato sotto la guida di Fatai Rolling Dollar, che è uno dei, insieme a Dairo, insieme a Tunde Nightingale, uno dei pionieri della musica juju in Nigeria, ma già a 22 anni forma la propria band, la International Brothers, in questo caso nel 1964, a partire appunto dalla metà degli anni 60, è il musicista più creativo della musica juju, tant'è che introduce il basso, a cui che aggiunge ai tamburi parlanti Yoruba, che proprio per generare più ritmo. E insieme a King Sanneade è stato quello che l'esponente più in vista, diciamo, della musica juju dalla fine degli anni 60 fino agli anni 80. Molto spesso associa il suo nome oppure dà al suo stile musicale il termine di Juju Miliki. Miliki è una parola yoruba e che lui riprende proprio perché era l'hotel Miliki Spot, il posto dove appunto, come abbiamo detto precedentemente, erano questi hotel in cui appunto venivano fatti questi contest, e che poi successivamente le varie band che vi risiedevano erano pagate, diciamo, tramite le sottoscrizioni degli avventori. Appunto, da questo nome di questo hotel, Miliki Spot, lui ha chiamato la propria musica Juju Miliki. Di lui ci ascoltiamo il pezzo che diciamo prende il nome, che è tratto da uno dei suoi LP più conosciuti, e si intitola Ayoyo.
Baba boy, you know me, I'm a baller, I'm a bragama ma bata you din ye o ala di omi ma ba ye mi si o ayo de le ro se o director da ko lori lorenci ba bo lu segun adede jiye ro mo ro luye mi o okara mi nu baba dupe lola o Monday John, Abaru Femi, Uju Kikiri, Anyolola Rulu Yemiyo, Ah, Arigidi, Baba Ntoyiyo, Amola Jami Dapu, Josi Rojo Miyo, Okwa Wosila, Ajoyo, Ile Yemiyo, Ile Bami Yemiyo, Amadeleo, Yo 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 yo
L'ultimo pezzo di stasera, mi raccomando, continuate a seguire Radio Wombat. Noi ci risentiamo in diretta venerdì prossimo alle 21:30 con Uru. Buonanotte a tutte e tutti.